Centine presenta La Toscana in Noir. Ogni puntata un racconto dedicato ad una provincia toscana e una ricetta tipica da abbinare con un ottimo vino della famiglia Centine. I racconti sono adattati dalle province in giallo cotte e narrate, 10 noir con ricette del territorio toscano, di Effigi Edizioni. Legge Eleni Molos. Pistoia, scomparsa, di Nicola Ronchi. C'era aria di attesa nella campagna intorno a Sorana, una teoria di paese nella provincia di Pistoia. E quell'attesa si percepiva da piccoli, insignificanti segnali. La quasi assenza di rumori, il vento che soffiava dal bosco come spaventato da chissà quale terribile evento naturale, il sole che si affacciava di tanto in tanto dalla massa di nuvole e illuminava la facciata del casolare, l'aia di fronte, la rimessa per la legna. Ecco, in tutto questo era palpabile quella fastidiosa sensazione di attesa. Gino raddrizzò la forchetta portandola parallela al piatto. Sorrise amaro. Le simmetrie. Ne era sempre stato un fanatico, fin da ragazzo, fin da quando aveva iniziato a leggere Agatha Christie. Una vera fissazione, eh? Cosa mancava in tavola? La bottiglia dell'acqua al centro, i tovaglioli rigorosamente sulla destra piegati a triangolo, i bicchieri capovolti a mezza spanna dalla scodella. Sì, tutto coincideva con il concetto di simmetria. Perfino la tovaglia, con i quattro lembi che penzolavano in egual misura da ogni lato, come aveva sempre voluto sua moglie Alessandra. Un altro sorriso amaro. Erano passati 6 mesi dalla sua morte. 6 lunghissimi mesi. Il male l'aveva colpita e annientata in appena 10 settimane. Gli era rimasta Greta, la dolce Greta, dolce e solitaria. È difficile spiegare la morte ai bambini. È difficile soprattutto spiegare la morte della madre a una figlia di 8 anni. Gino ci aveva provato più volte girandoci intorno, dicendole che Dio l'aveva voluta con sé. Greta alla fine aveva perdonato sua madre per averla lasciata sola. Si era comunque tenuta stretta a quel carattere solitario, come se non sentisse affatto il bisogno di avere amici intorno a sé. Parlava spesso da sola, si dilungava in conversazioni con presenze immaginarie. «Greta a tavola!» urlò Gino dalla finestra della cucina. Rimase per un istante a guardarla. Lei concentratissima, la palla in una mano, con l'altra pronta per la battuta, come se stesse partecipando a un'importante partita di pallavolo. Lei, Greta, unica giocatrice in un campo immaginario. «Arrivo! Manca solo l'ultimo punto!» Gino scosse la testa e rientrò in casa. Lanciò un'occhiata veloce al caminetto, al fiasco di fagioli che aveva sistemato proprio al centro quella mattina. Eh sì, nel centro esatto del caminetto. Accidenti alle simmetrie. Greta non apprezzava molto i fagioli, ma quelli di Sorana, quelli della loro terra, preparati al fiasco, secondo la ricetta tradizionale, erano qualcosa di insuperabile. Quanti pranzi e quante cene con i fagioli al fiasco. Lui, Greta e Alessandra. Sentiva gli uccellini cinguettare, il vento che muoveva le foglie degli alberi. Sentiva l'orologio a parete ticchettare con regolarità. Ma non sentiva più la palla sbattere. «Greta!» urlò con un groppo allo stomaco. E intanto si ripeteva che doveva stare tranquillo, che andava tutto bene, che da un momento all'altro sarebbe comparsa lì in cucina con la sua palla in mano dicendo «Che profumino!» lo faceva sempre e lo avrebbe fatto ancora. Greta? Ripeté a voce ancora più alta, affacciandosi di nuovo alla finestra. Era certo che l'avrebbe trovata lì davanti, concentrata su quell'ultimo punto da segnare. Era senz'altro così. Ma l'aia era deserta. La bicicletta, le due bambole, la carriola piena di terra, stavano ancora tutti al loro posto. C'era anche la palla, immobile, al centro del lastricato. Mancava soltanto Greta. Otto mesi dopo. Gino si alzò presto quella mattina, una splendida mattina di primavera. Il sole, come di consueto, gli aveva dato il buongiorno dalla finestra accanto al letto, spuntando dalla cima della montagna e illuminando di un deciso chiarore il suo viso, già di per sé piuttosto pallido. L'aria tiepida di aprile, mista al cielo sgombro da nuvole, gli donava una calma surreale. Ma si trattava solo di una sensazione momentanea. Questo ormai lo sapeva bene. Ci voleva del tempo, tanto tempo, prima di potersi riprendere. Non aveva avuto più notizie di Greta da quel giorno di 8 mesi prima. Le ricerche erano continuate senza sosta per una settimana, poi erano calate di intensità fino a interrompersi dopo poco più di 2 mesi. Scomparsa. Questa era l'etichetta affissa sul fascicolo della polizia. Gino lanciò un'occhiata al caminetto. Il fiasco faceva bella mostra al centro della brace, ma il sapore dei fagioli non era stato più lo stesso da quel giorno. Si affacciò alla finestra. Il bosco era di un verde rigoglioso. Sembrava una cartolina dipinta. Sul viottolo due giovani fidanzati si tenevano per mano e passeggiavano allegri, scambiandosi baci e sorrisi. Beh, non era raro da quelle parti vedere persone che se ne andavano a passeggio alla ricerca di un po' di tranquillità. I ragazzi non si erano accorti di Gino. Lasciarono il sentiero e deviarono per la boscaglia, schivando cespugli e arbusti alla ricerca di un luogo appartato. Questa ricerca li premiò poco dopo, trovandosi davanti a una minuscola radura. Stesero a terra una coperta e si abbracciarono. Un fruscio, foglie secche calpestate. Il ragazzo balzò in piedi mentre lei si rannicchiò su se stessa. A pochi passi da loro era apparsa una bambina. Lunghi capelli neri, una maglietta sporca che un tempo doveva essere bianca e un'espressione del viso che esprimeva curiosità. Il giovane sorrise, ma la sua esuberanza era svanita. C'era qualcosa di sbagliato. Lo capì proprio da quell'espressione. Eppure i bambini sono tutti curiosi, pensò. Ma c'erano quegli occhi, due bulbi, neri e profondi, senza luce. «Ciao! Ti sei persa nel bosco?» Il volto della bambina si indurì. Le labbra si erano trasformate in un ghigno cattivo e gli occhi, Dio, quegli occhi, erano diventati inumani. «Hai bisogno di aiuto?» Le parole si persero fra gli alberi. C'era silenzio. Nessun accenno di vento, nessun cinguettio, niente di niente. Aria di attesa. Quella sì. Si percepiva solo quella perenne sensazione di attesa. Ciao. Aveva parlato. Era davvero la sua voce. Sembrava più un suono prodotto da una bambola, quelle con il disco all'interno che quando schiacci il pulsante sul petto parlano. Un suono metallico, impersonale, terribile. Tuttavia il ragazzo rispose al saluto. Almeno pensò era un segnale, un primo approccio. La bambina però non mutò espressione. Un ghigno. Gli occhi profondi, la posizione eretta, con le gambe dritte, le braccia lungo i fianchi. Passò un tempo che poteva essere di pochi secondi oppure di anni, ma alla fine lo disse. Volete giocare con me? Ora tutto era calmo, silenzioso, tranquillo. Greta rimase seduta per circa 4 ore, immobile, gli occhi persi e vuoti. Poi si alzò e sparì nel bosco. Fagioli di Sorana al fiasco. In un fiasco da vino, privato della paglia, immettere 300 g di fagioli secchi di Sorana, 50 g di olio extravergine d'oliva, 4 o 5 foglie di salvia fresca, 2 spicchi d'aglio con la buccia, pepe in grani, sale a piacere, ma non troppo. Quindi riempire il fiasco di acqua oligominerale naturale sino ai 3/4. Chiudere il fiasco con del cotone o vatta, legandolo con dello spago perché non si possa aprire durante la cottura, che deve avvenire a fuoco lento, adagiando il fiasco con i fagioli in prossimità della brace del camino o sotto la cenere. L'acqua all'interno del fiasco non deve mai bollire. I fagioli saranno cotti e pronti da servire quando l'acqua all'interno del fiasco sarà quasi del tutto evaporata. Questo particolare modo per cucinare il fagiolo di Sorana, che richiede molte ore di lenta cottura, si è tramandato a Sorana di famiglia in famiglia nel corso degli anni ed è tuttora proposto anche dalle trattorie locali.